Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ci colleghiamo ora in diretta con Paul Scutti, il nostro esperto di politica australiana. Buongiorno Paul, bentornato qui su Radio SBS. E naturalmente ci sono molti temi di cui parlare questa mattina, ma io direi di cominciare con quella che forse è stata per molti una sorpresa, ovvero, come abbiamo ascoltato anche nel corso del giornale radio, la conferenza stampa di ieri del Premier del Victoria, Daniel Andrews, da cui si attendevano novità che forse non ci sono state.
Sì, attese deluse ieri in Victoria, dove il Premier ha deciso di rimandare il possibile allentamento delle restrizioni in vigore. Il problema è che ci sono stati 7 nuovi casi, 6 dei quali sono collegati a un focolaio attualmente sotto osservazione nella zona settentrionale di Melbourne. Quindi anche se la media quindicinale è andata sotto, è scesa sotto i 5 casi al giorno, quella dei casi misteriosi comunque resta elevata, siamo a circa 9 casi al giorno. Quindi il Premier ha spiegato che le autorità vogliono vedere i risultati dei test massicci condotti nella zona in questione prima di decidere se procedere alla riapertura. E secondo Andrews sarebbe quindi irresponsabile eliminare le restrizioni senza essersi accertati che il focolaio non sia stato messo sotto controllo. Ieri sera, una buona notizia, sono arrivati i risultati di più di 1100 test e fortunatamente non si sono registrati nuovi casi. Oggi dovrebbero arrivare i risultati di altri 1400 test e in base a come andranno un annuncio sull'allentamento delle restrizioni potrebbe arrivare anche domani. Quindi c'è stato un rinvio di 24-48 ore, però la decisione del Premier non ha mancato di scatenare polemiche. L'ex ministra della Sanità, Jenny Mikakos, che ricordiamo si è dovuta dimettere in seguito alla debacle della quarantena negli alberghi, ha detto che rimandare la riapertura della città non è necessario perché la media del quindicinale dei casi è già sotto, come abbiamo detto, i 5 casi al giorno. Però ricordiamo anche nuovamente che i casi misteriosi invece, quella media è decisamente più elevata. Nel complesso finora si contano 39 casi che si possono far risalire a questo focolaio nella zona settentrionale di Melbourne. Critiche anche dalla Camera di Commercio del Victoria che ha definito il rinvio un colpo tremendo alle attività commerciali dello Stato e soprattutto in quello che è un copione che abbiamo già visto più di una volta. Il primo ministro Scott Morrison ha espresso profondo rammarico per la decisione di Andrews, in particolare Morrison ha attaccato il sistema sanitario del Victoria e secondo il primo ministro i casi sono 2, o il sistema sanitario del Victoria è all'altezza di gestire potenziali focolai oppure non lo è affatto. E secondo il primo ministro ad un certo punto si dovrà pur prendere una decisione per far ripartire lo Stato. E Morrison quindi è del parere che tocca al governo del Victoria creare le condizioni perché lo Stato possa gradualmente tornare alla normalità e questo è possibile solo con un sistema sanitario in grado di rispondere alle emergenze. Ecco, anche più esplicito è stato il ministro della Sanità federale Greg Hunt che ha messo in dubbio l'efficacia del sistema di tracciamento dei casi del Victoria e secondo Hunt lo Stato dovrebbe seguire invece il modello del New South Wales.
Cambiamo argomento perché, anzi in realtà restiamo nello stesso argomento ma lo ampliamo perché parliamo dei contributi, dei sussidi che vengono dati proprio a chi è rimasto vittima da un punto di vista lavorativo del Covid-19. C'è un dibattito all'interno della coalizione sul possibile aumento del sussidio di disoccupazione, ovvero job seeker, che in questo momento è molto basso.
Sì, facciamo un po' una marcia indietro. Il sussidio è stato raddoppiato a circa 1100 dollari la quindicina quando la pandemia è cominciata. A partire da settembre però il governo ha ridotto nuovamente il sussidio a circa 800 la quindicina, che è comunque decisamente più elevato di quello che era prima della pandemia. Prima della pandemia la cifra era di circa 550 dollari ogni 2 settimane E questa cifra in termini reali non era mai stata toccata non era mai stata ritoccata dal 1994, quindi effettivamente il sussidio ha perso enormemente valore nel corso di questi anni. In molti si attendevano un annuncio sull'ammontare definitivo del sussidio in occasione del budget che è stato presentato, come si ricorderà, ai primi di ottobre. Il governo però ha preferito rimandare a dicembre una decisione sul da farsi, e questo rinvio adesso ha dato l'opportunità all'interno della coalizione di aprire un dibattito su quello che dovrebbe essere il nuovo livello del sussidio di disoccupazione. Ricordiamo che siccome appunto l'ammontare non è mai stato ritoccato in termini reali dal 94, molti economisti da tempo chiedono un aumento della disoccupazione, perché a livelli attuali è effettivamente anche impossibile cercare un lavoro per chi percepisce questo sussidio, visto che a malapena si può uscire di casa o presentarsi decentemente ad un colloquio di lavoro. E ad esempio su questa linea è l'ex leader dei nazionali Barnaby Joyce, che secondo cui tornare ai livelli pre-pandemia significherebbe appunto disincentivare i disoccupati a trovare un lavoro, semplicemente perché $550 ogni due settimane non è una cifra sufficiente. Il problema però, qui c'è anche l'altra parte all'interno della coalizione, che adesso il governo si ritrova con una montagna di debiti causati dalla pandemia. E ad esempio un altro nazionale, l'ex ministro Matt Canavan, ad esempio, ha detto che la priorità invece deve essere quella di creare occupazione. Quindi vedremo cosa accadrà a dicembre. Le ultime indiscrezioni indicano che il governo potrebbe portare il sussidio a circa $700 ogni due settimane, quindi sicuramente non ai livelli della pandemia, ma comunque sarebbe un passo avanti rispetto agli appena 550 attuali.
Parliamo adesso di una questione che riguarda non soltanto la politica ma anche la stampa, perché sappiamo che molti osservatori ritengono che le pubblicazioni e naturalmente anche i canali televisivi in mano a News Corp, ovvero Rupert Murdoch, costituiscano in pratica un partito politico con una piattaforma politica ben precisa, e ci sono due ex primi ministri che se ne sono dette di tutti i colori, che invece su questo argomento sembra abbiano trovato una sorta di accordo.
Sì, ieri l'ex primo ministro Malcolm Turnbull ha infatti sottoscritto la petizione lanciata da Kevin Rudd per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul dominio che News Corp esercita sull'informazione in Australia. Ricordiamo che i giornali del gruppo Murdoch controllano circa il 70% dei media in Australia, una concentrazione questa che non ha precedenti nelle democrazie occidentali. E in alcuni casi, come ad esempio in Queensland, i giornali del gruppo Murdoch hanno il monopolio assoluto. E Rudd ha lanciato questa petizione perché, come hai appena ricordato tu, Marco, secondo l'ex primo ministro, News Corp danneggia la libertà di parola e il dibattito pubblico attraverso la manipolazione delle notizie. Turnbull ha espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa di Rudd, però ha aggiunto che ben difficilmente la petizione sarà accolta dal governo Morrison, e anzi possiamo tranquillamente dire che la petizione non sarà affatto accolta dal governo Morrison, nonostante finora sia stata sottoscritta da più di 380.000 persone. Ricordiamo inoltre che in Australia, a differenza di altri paesi come ad esempio la Gran Bretagna, il governo non è tenuto a rispondere alle petizioni online. È interessante anche notare che il leader dell'opposizione, Anthony Albanese, ha preso le distanze da questa petizione e l'ha definita una iniziativa di un privato cittadino, e quindi prudenza sicuramente da parte di Albanese, che probabilmente preferisce non incorrere nelle ire di News Corp.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.